I giochi dell'armonia presenta
Le stazioni quaresimali romane. Un itinerario tra fede e arte proposto da Giuliano Canevacci. Con l'autore al microfono, Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Stiamo visitando, in questo nostro itinerario, alcune delle chiese stazionali piene d'ammirazione per i tesori che vi si custodiscono. In queste case di Dio, l'uomo ha voluto lasciare, quasi con la speranza di una qual sorta di immortalità, l'impronta, il ricordo visivo del suo passaggio sulla terra. Affreschi, pitture, sculture, decorazioni, iscrizioni, firmati da sommi artisti come Michelangelo, Raffaello, Caravaggio, Sansovino, Correggio, anche però da tanti altri meno famosi che hanno comunque contribuito con le loro opere a rendere le chiese più belle.
Come Santa Prisca sull'Aventino, la chiesa stazionale di oggi. La follia del traffico romano non arriva sul clivio del colle dove si innalza la piccola chiesa stretta fra due costruzioni antiche. Non riesce a disturbare l'atmosfera, la calma irreale di quella piazza, di quelle stradine fiancheggiate da basse case color rosso ocra che salgono su al giardino degli aranci fino a Santa Sabina.
Il titolo di Santa Prisca risale al V secolo e fu costruito per caso, forse con intento, al lato di un mitreo, luogo sacro al culto del dio Mitra, spesso identificato con il sole invincibile, Invictus, il culto mitraico che arrivò a Roma al seguito dei soldati di Pompeo dalla Cappadocia, diffondendosi con una rapidità straordinaria in tutto l'impero. Nessun altro culto orientale avrebbe lasciato tanti monumenti sparsi un po' dappertutto. Nei luoghi sacri detti cavea o grotte, così piccole da non poter contenere più di 100 persone, la cella, dove si compivano i riti, era una sala sotterranea. Da un pronao o portico a colonne, una scala conduceva giù nella cella, in fondo alla quale, in una nicchia, c'era la statua di Mitra giovane, nell'atto di immolare un toro. Un cane, simbolo della fedeltà e delle forze benigne e altre immagini di divinità connesse con il culto, presenziavano la scena. Ai due lati della sala c'erano due banchi di muratura, sui quali sedevano i fedeli. Al centro due altari per i sacrifici.
In nome di Mitra, Diocleziano nel 303, dopo aver scelto il dio come fautor imperii sui, pubblicò una serie di editti con i quali imponeva ai cristiani di prestar culto a quelle divinità. Allora ebbe luogo la peggiore persecuzione che la Chiesa abbia mai sofferto, ma anche l'ultima. Un editto di tolleranza fu promulgato nel 311 da Galerio, Costantino e Licinio, finché nel 341 Costanzo e Costante fecero chiudere i templi e proibirono i sacrifici. Cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania.
Il mitreo di Santa Prisca è di grande suggestione, certamente il più bello di Roma. Attraverso una porticina si scende nella cavea, sulla destra la base di due enormi colonne egizie, poi il vestibolo, la stanza dove scorrevano le acque per la purificazione. All'improvviso appare in fondo alla cella il gruppo scultoreo che si staglia contro la parete grigia. Mitra giovane che uccide il toro. Il cane vicino è in primo piano Nettuno, sdraiato tra le onde del mare, simbolo della pace e della tranquillità. all'entrata della cella, scolpiti nel marmo, due giovani. Uno regge dritta una fiaccola accesa, sul fondo chiaro, il giorno. L'altro, invece, una fiaccola capovolta, sul fondo scuro, la notte. I loro nomi, Cautes e Cautopates, sono misteriosi.
Dal Mitreo solo tre pezzi sono stati portati nella piccola chiesa soprastante: un capitello capovolto, usato come fonte battesimale, una scultura che rappresenta un giovane di profilo e una lastra di marmo con il simbolo della croce. Da quella piccola chiesa, da quel piccolo battistero, nel 1959, nel suo primo anno di pontificato, Giovanni XXIII partì a piedi in processione per inaugurare la Quaresima nella chiesa di Santa Sabina.
La seconda stazione è Santa Apollinare a Campo Marzio, là dove un tempo sorgerono le terme neroniane e alessandrine. Fino a qualche tempo fa, il collegio di Santa Apollinare era considerato il più esclusivo e severo di Roma, e attigua la chiesa e nello stesso palazzo. Fu sede di collegio germanico-ungarico fino al 1798, per poi diventare, nel 1824, il seminario romano. Oggi è una rettoria con celebrazioni in cui vibra la musica, e la domenica alle ore 11 il canto gregoriano che accompagna la messa ci invita alla contemplazione dell'affresco della Madonna del Portico della scuola umbro-romana.
Secondo una tradizione antica, San Gregorio Magno diede origine a questo canto, che doveva restare la musica ufficiale della Chiesa per sei secoli. Canto monodico, a una sola voce, senza accompagnamento strumentale. Si diffuse rapidamente in tutta l'Europa occidentale. Carlo Magno fu un grande estimatore del canto gregoriano, da sostituirlo al canto gallico, dopo aver aperto una scuola di musica a Metz.
La musica si stava evolvendo. Nel 1040 Guido d'Arezzo, un monaco di Pomposa vicino a Ferrara, diede alle prime sei note della scala il loro nome attuale, prendendo le prime sillabe di ciascun emistichio di un inno a Giovanni Battista. Ut do, queant laxis re sonare fibris, mi xagestorum fa mulituorum, sol ve polluti la bi reatum.
Per riconoscenza, i suoi concittadini innalzarono all'Inventor Musice una splendida statua che ancora oggi possiamo ammirare in una piazza di Arezzo.
Prima di uscire da Santa Apollinare, sul libretto lasciato aperto su un banco, leggo una frase che avevo già notato incisa sul coro della chiesa francescana di San Damiano d'Assisi. Non la voce, ma la pietà. Non il rumore, ma l'amore. Non le corde vocali, ma il cuore. Cantate pensando di farlo agli orecchi di Dio. La lingua si armonizzi con la mente e la mente si sintonizzi con il Signore.
Andiamo ora a Santa Maria Maggiore sull'Esquilino, là dove sorgevano gli orti di Mecenate, il raffinato epicureo amico e protettore di eruditi come Virgilio, Properzio, Orazio. Il poeta lucano chiamava quel colle l'Esquilino perché diceva: «Ora si può abitare sul salubre Esquilino».
Su quel colle, vicino alle rovine della villa di Mecenate, Papa Liberio fece costruire la prima chiesa dedicata alla Madonna per un fatto miracoloso. La Vergine era apparsa in sogno al Sant'Uomo per suggerirgli di edificare una chiesa a lei dedicata nel punto di Roma dove avesse trovata la neve. Tra la notte del 4 e del 5 agosto del 356, Papa Liberio si avviò per le strade di Roma quando incontrò un patrizio di nome Giovanni che gli confidò di aver fatto lo stesso sogno. Insieme intrapresero un lungo cammino finché sull'Esquilino, vicino agli orti di Mecenate, trovarono, con loro grande emozione, la neve appena caduta dal cielo, bianca e immacolata. Il Papa fece un tracciato e decise che lì doveva sorgere la chiesa, con l'aiuto finanziario del patrizio Giovanni e della moglie.
Per secoli questa leggenda fu tramandata da padre in figlio, finché nel 1244 Fra Bartolomeo da Trani per primo ne parlò nel suo Libere Epilogorum in Gesta Sanctorum. Oggi nulla rimane della chiesa di Papa Liberio, distrutta forse da un incendio. Fu ricostruita da Sisto III nel 432, un anno dopo che il Concilio di Efeso aveva decretato la Divina Maternità di Maria. E come devoto omaggio alla Madre di Dio, in un sacello, una piccola cappella votiva, fu collocata la reliquia della grotta di Betlehem. Dal secolo VII la reliquia, creduta della culla di Gesù, da cui il nome di Santa Maria ad Presepe, anche se già dal secolo VII appariva l'attribuzione di Santa Maria Maggiore.
La grandiosa basilica di stile paleocristiano, costruita da Sisto III, attraverso i secoli subì notevoli e importanti rifacimenti e ingrandimenti. Alla fine del secolo XVI, Papa Sisto V aggiunse alla basilica la Cappella Sistina, disegnata dall'architetto Domenico Fontana, e nel 1614 fece trasportare da Stefano Maderno, dalla Basilica di Massenzio al Foro Romano, una bellissima colonna corinzia scanalata. Vi fu collocata su una base di travertino, proprio davanti all'entrata principale, con i capitelli adorni del classico acanto, una pianta erbacea dalle foglie larghe, intagliate, che secondo Vitruvio suggerirono il motivo, appunto, del capitello corinzio.
Già nel 1587, il grande anno degli obelischi, Sisto V aveva fatto innalzare un piccolo obelisco su un alto piedistallo, affidandone l'incarico all'ormai competentissimo Fontana. E il gemello, che sta sulla piazza del Quirinale, tra i due cavalli frenati da Castore e Polluce, i Dioscori, sono le copie volute da Domiziano di due obelischi egiziani, tagliati da Tumetosi IV e che si trovavano ad Alessandria, davanti al Tempio di Cesare. Omaggio voluto da Cleopatra. Il modello dei due monoliti fu trasportato a Roma e le opere compiute furono collocate davanti al mausoleo di Augusto, proprio dove sorge oggi la chiesa di San Rocco.
Nessuno sa quanto tempo rimasero là e per quali circostanze furono abbattuti. Furono ritrovati e portati alla luce nel 1527, tra le rovine del mausoleo ridotto a una collinetta coltivata a vite. Uno giaceva trasversalmente sulla strada e l'altro non molto lontano. Su un lato, dalla parte che guarda la basilica, c'è scritto «Cristo, che durante la pace di Augusto volle nascere in un presepio per l'invincibile sua croce, doni ai popoli la pace». Ma più alta dell'obelisco, più alta della colonna corinzia, dai capitelli adorni del classico acanto, svetta la torre campanaria, di stile romanico e rinascimentale.
Da lassù si può contemplare tutta la città di Roma, mentre la sera i cinque bronzi suonano con i loro rintocchi, ricordando a chi lo avesse dimenticato la leggenda della sperduta. Quando Santa Maria Maggiore era ai limiti della città, una persona si era smarrita nella campagna romana e riuscì a ritrovare la via solo seguendo i rintocchi delle campane. E conferma questa leggenda un'iscrizione posta alla base della colonna davanti alla facciata della basilica. Offrì la luce ai pii nella notte deserta perché rimanessero sicuri sulla via sino alla fortezza, mentre la Vergine indicava la strada.
La Basilica dei Santi Cosma e Damiano, come quella di Santa Francesca Romana, si trova in un sito unico al mondo, il Foro Romano, un tempo piazza di mercato. Poi i venditori si erano ritirati nei vicoli vicini e il foro era diventato il centro religioso, politico, amministrativo e culturale della città di Roma.
Oggi, scendendo dal Campidoglio, le imponenti rovine del foro sulla sinistra, camminiamo su quello che una volta era il foro di Giulio Cesare e che giace sepolto a 8 metri di profondità. Sulla sinistra la grande strada bianca e le macchine che veloci ci dividono, ci separano dal foro di Traiano con la colonna ormai restaurata. Il foro di Augusto e quello di Nerva, che confinava con il grande foro della pace costruito da Vespasiano con il tempio e la biblioteca, di cui si sono perdute quasi tutte le tracce. A ricordo perenne gli hanno dedicato una piccola via lì nelle vicinanze e la biblioteca con la scuola di medicina.
E forse non è solo un caso che Papa Felice IV, nella grande aula della biblioteca, abbia fatto costruire la basilica dedicata ai santi Cosma e Damiano, i due gemelli che avevano scelto la professione più affine a quella del sacerdozio, la professione del medico. E solo per vocazione e non per interesse, come un apostolato, e in nessun caso accettavano compenso. Solo una volta Damiano accettò da una donna guarita miracolosamente di nome Palladia 3 uova e per questo fu rimproverato aspramente dal fratello Cosma e si dice che fu perdonato solo nel momento del martirio.
I due gemelli avevano scelto la professione di medico forse perché avevano letto le parole degli Atti degli Apostoli: Gesù passò la vita beneficando e risanando tutti. I due fratelli, letteralmente senza denaro, si prendevano cura dei vecchi e dei poveri e anche degli animali, come il mulo maltrattato dal padrone ingrato, il cavallo morso da un serpente e il dromedario vecchio e malato e che possiamo ammirare in uno degli affreschi della basilica.
Cosma e Damiano, per la loro carità e la loro ars medica, erano amati da tutti i cittadini di Egea, nella Cilicia, loro città natale. Quando Diocleziano, istigato dal genero Galerio, nemico acerrimo dei cristiani, ordinò l'ultima, ma anche la più feroce e spietata, persecuzione dei seguaci del Nazareno. i due gemelli furono denunciati, imprigionati e condannati a morte.
A questi due fratelli Papa Felice IV nel 529 dedicò la basilica Juxtaviam Sacram Urbe, dato che non era mai stata adibita a culti pagani, adattando e trasformando l'aula Flavia della Biblioteca della Pace, già restaurata da Settimio Severo, e che comprendeva, oltre l'archivio catastale urbano, anche la rinomata scuola di medicina, di cui abbiamo già detto, dove aveva insegnato il famoso Galeno, il principe della medicina romana.
Il Papa, a quell'epoca Roma era ancora la patria incontrastata dell'arte musiva, dell'arte del mosaico, chiamava i più famosi artisti e artigiani perché eseguissero il più bel mosaico mai visto nell'abside della basilica, il Cristo in piedi benedicente su un mare di nuvole rosse, alla sua destra San Paolo, San Damiano e Papa Felice IV, alla sua sinistra San Pietro, San Cosma e San Teodoro.
Papa Felice volle dare alla basilica un'entrata unica al mondo, attraverso il tempio del divo Romolo, lo sfortunato figlio di Massenzio, morto giovanissimo, annegato nelle acque del Tevere, e il cui mausoleo si trova, anche se completamente rovinato da una casa che lo sovrasta, nel circo di Massenzio, sull'Appia Antica. Nella parte superiore della chiesa dei Santi Cosme e Damiano, dal 1939 viene allestito dai padri francescani il famoso presepe napoletano del Settecento, opera mirabile e unica.
Oggi l'ingresso, attraverso il tempio del divo Romolo, è chiuso. E si può accedere alla basilica da un'entrata secondaria, da via dei Fori Imperiali. Ma che entrata! Sulla sinistra si innalza alto e possente la parte mediana delle mura esterne della Biblioteca della Pace, con ben visibili gli incassi dei capitelli e la finestra rotonda e che si trova ad 8 metri di altezza. E sempre vicino all'ingresso secondario la sacrestia, una sosta sempre affascinante in tutte le chiese romane, con un piccolo gioiello, un ciborietto per la custodia degli olii sacri.
Le stazioni quaresimali romane. Un itinerario tra fede e arte proposto da Giuliano Canevacci, con l'autore al microfono Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00 120, Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. L'appuntamento è per le ore 9 della domenica alla sede della Radio Vaticana, Piazza Pia 3. Un'apposita navetta provvederà ad accompagnare gli ospiti alla cappella nei giardini e poi a riportarli alla Radio Vaticana. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 6988 8 30 93. Ripeto, giorni feriali dalle 9 alle 13 al numero 06 69 88 30 93. Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.